Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I terrazzamenti della Valtellina accolgono le Olimpiadi. Il paesaggio storico dei muretti a secco di teglio, tra cereali, ritorno alla vitivinicoltura e bosco in crescita. Abbiamo visitato alcune delle frazioni attorno al capoluogo dell'antica capitale della più estesa valle alpina, con i suoi 120 chilometri. Tra campi di grano saraceno, autoctono ma non solo, nuovi impianti di vite e memorie della faticosa vita rurale sul versante retico. Presidio la parola dell'agroecologia riferita alle Olimpiadi, l'importanza di una cultura agricola locale per mantenere un equilibrio ambientale delle risorse rispetto alla crescita delle realtà cittadine. Per le Olimpiadi dei domini collettivi andiamo in Val di Fassa, in Trentino, la zona adiacente ai campi di gara della vicina Val di Fiemme. Qui alcune ASUC, le amministrazioni separate di uso civico dei domini collettivi, gestiscono un ampio patrimonio agrosilvo pastorale. Per il clima in vigna concludiamo il racconto dei vini delle zone olimpiche con Trentino e Veneto, che in parte abbiamo già raccontato. Il vaiolo ovino e caprino sta mettendo a rischio in Grecia la filiera del formaggio feta, uno dei simboli internazionali del paese ellenico. Ne parleremo nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Nelle storie agroalimentari in versione olimpica, la recensione di miscele di spezie di tutto il mondo di Vittorio Castellani, alias Chef Kumalè. Ultime ore per il Carnevale Ambrosiano, ci sposteremo in Val Varrone, provincia di Lecco. Qui si svolge una storica festa di origine rurale, Olnos Carneval Vece. Prevede una sfilata per tutto il giorno delle maschere dei Crapun, che si concluderà a Sueglio. Saraceno, segale, orzo, ma anche vitigni e oraulivi. I terrazzamenti di teglio dei 70 chilometri delle Alpi Retiche da Morbegno a Tirano sono l'antico e contemporaneo sistema con cui sono coltivati gli irti versanti delle montagne della Valtellina. Qui i boschi spesso si sono ripresi questi spazi conquistati dal lavoro manuale dell'uomo nei secoli. Siamo stati una mattina in visita a Teglio insieme all'Associazione per la cultura del grano saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali. Sentiamo Piero Roccatagliata.
Abbiamo la fortuna di avere il grano saraceno perché siamo la parte sull'Io della Valle. Noi riusciamo a fare due raccolti dallo stesso campo nello stesso anno. Adesso il grano saraceno l'abbiamo seminato a fine luglio nei campi in cui prima avevamo raccolto una segale, seminata a novembre, quindi varietà vernina, o un orzo. Una volta è un orzo distico, cioè con due file di semi, veniva chiamato Dumega. È invece un orzo primaverile che si semina in aprile e anche lui viene pronto a luglio. Ultimamente invece negli ultimi 50-60 anni coltiviamo un orzo tetrastico, cioè con quattro file di semi che ovviamente produce il doppio, ma non è più quella vecchia Dumega. Mega, un ibrido. Dal punto di vista qualitativo, allora, noi siamo riusciti a salvare gli ecotipi di grano saraceno che da tre secoli coltiviamo. Dopo vi spiego traversia che ha dovuto passare il grano saraceno negli ultimi 30 anni, perché essendo diminuita la produzione, due numeri. Anni 70 ancora 700 quintali di produzione di grano saraceno. Perché poi a Teglio siamo così particolarmente evocati? Perché siamo su un altipiano, quindi quando è fiorito il grano saraceno in settembre, ottobre, odia le piogge e le alte temperature. Quindi Teglio è un altipiano sempre ventilato. Noi eravamo da sempre favoriti alla coltivazione. Anni 70, 700 quintali di produzione, fine anni 90, un quintale di produzione locale. Parliamo di San Rocco, la frazione che ha salvato la semente. Adesso siamo tornati negli ultimi 15 anni. L'associazione dei produttori ha 16 aderenti, però cioè, ci sono persone come l'Andrea che si è meccanizzato, ha comprato piccole mietitrebbe, abbiamo comprato in Cina, in Giappone, macchine che possono lavorare nei terrazzi ambienti più comodi, dove però non si arriva con la macchina, si fa comunque a mano. Adesso produciamo 100 quintali indicativamente di prodotto locale. Per darvi un'idea, noi abbiamo sul territorio due tra i più grossi mulini industriali, Tudori e Filippini. Tudori da solo macina 55.000 quintali, Filippini 35.000 quintali. Quindi da dove viene questo grano? Fino a 20-30 anni fa arrivava dalla Cina soprattutto e dall'est, adesso arriva dalla comunità europea, quindi Polonia, Germania per Tudori, Polonia, Germania, magari Ucraina, Estonia per Filippini, quindi prodotti tracciati, prodotti che se ti vuoi controllare, riesci a controllare, perché nel frattempo il grano saraceno è diventato di moda perché è privo di glutine. Quindi il grano saraceno non ha due proteine che sono gliadina e glutenina che insieme all'acqua formano il glutine. Il glutine è quella specie di colla che permette al pane di crescere, di svilupparsi. Quando fai il pane si sviluppa della CO2, il pane deve potersi espandere su questo gas. Se tu hai il glutine il pane cresce e si espande, se non rimane un mattone. Quindi noi non facciamo il pane di grano saraceno, ma da pazzi facciamo la polenta nera, facciamo la polenta di grano saraceno. Quindi questo per dire che questi campi sono una ripartenza di un ecotipo locale puro al 95%, non è puro come quello che c'era negli anni 90, perché il grano saraceno ha un nemico, che è il grano saraceno siberiano, cosiddetto in dialetto chiamato Inzibaria. Allora, cos'è questo grano saraceno? È un grano saraceno che è molto simile a quello buono, però ha dei semi che sono ricchi di una sostanza alcaloide molto amara. Quindi quando fai la polenta, fai i pizzoccheri, l'acqua diventa verde ed è soprattutto molto amara. Questo grano qua era da sempre mischiato con l'altro grano, però se lo semini dopo una settimana, la differenza delle due piantine sono totalmente diverse. Quindi in passato le donne, perché era un lavoro propriamente femminile quello della coltivazione, andavano dopo una settimana e strappavano, starchiavano e toglievano questa infestante. Negli ultimi 30 anni, 40 anni nessuno ha mai fatto queste cose qua. Quindi questa semente di grano siberiano, che è fortissima, la nostra varietà di teglio, se partiamo da 100 fiorellini bianchi, alla fine in stagione raccogliamo, se va bene, 20-22 semi. Il grano saraceno siberiano su 100 fiori tu raccogli 100 semi, che sono di una forza pazzesca e di anche una permanenza nel campo tremenda. Quindi il fatto di non strapparlo più questa cosa ha fatto sì che molti o hanno abbandonato la coltivazione negli anni 70-80, oppure sono andati a prendere nei mulini industriali del grano che arrivava dalla Polonia.
Poco dopo l'inizio della camminata con l'Associazione per la coltura del grano saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali, arriviamo a un campo fiorito in una domenica di caldo sole autunnale a pochi minuti dal centro storico.
Vedete che proprio col grano c'è poco a fare. Noi lo chiamiamo grano perché usiamo i semi. Questi fiorellini vengono impollinati, si trasformano in questi semini poligonali, che sono degli acheni. Dopo andranno a maturazione e all'interno troviamo la farina. Il problema è che appunto noi partiamo da 100 fiorellini, arriveremo a 20-22 semi. Qui si traduce in una produzione di 8-10 quintali ad ettaro, se va bene. Il resto viene una volta utilizzato per l'alimentazione delle mucche. Però se ne dai troppo viene cosiddetto fagopirismo, cioè le mucche si riempiono di macchie sulla cute, allora non si può usare. Si chiama marghiulo in dialetto, di solito viene ributtato in campo come sostanza organica, perché noi usiamo tutta la punta dei semini. In Corea coltivano il grano saraceno soltanto per le foglie, perché le foglie sono ricche di rutina, la rutina è un cardiotonico che va bene al cuore, quindi fanno un tè di foglie di grano saraceno e il resto. In Giappone lo usano anche loro la semente, però loro lo decorticano prima di macinarlo, perché fanno zuppa, ma soprattutto fanno la soba, quella pasta molto lunga, però lì è decorticato, cioè tolto la prima pellicina e macinato, quindi è come cipria, molto più fine. Questa qua invece simpatica è la nostra famosa, il grano saraceno tiberiano. È più verde, i margini del seme sono seghettati. Questo tipo di grano è stato il primo grano introdotto nel 1700 in un convento nel Bormiese. Ancora negli anni 70 del secolo scorso si trovava sparso nei prati di Bormio questo grano, perché è talmente forte che si riproduce. Se noi lo togliamo, lo strappiamo, siamo fortunati. Se rimane nel campo, sappiamo che l'anno prossimo ce l'avremo, anche per i prossimi anni. Quindi spesso volentieri, quando l'infestazione è troppo grossa, bisogna cambiare coltura. Noi già facciamo di solito una rotazione, quindi dopo 4-5 anni facciamo cereale saraceno, facciamo magari patate per 2 anni per mantenere la fertilità del suolo. Però se ce n'è dentro tanto, magari devi fare 2-3 anni di prato per stroncare un po' i semi, perché poi sono mangiati gli uccelli, diffusi agli uccelli, non ti sale di più. Questo è uno dei problemi fondamentali per cui è stata abbandonata la semente locale, per questo motivo, perché alla fine tu facevi i pizzoccheri e l'acqua diventava verde, facevano schifo perché erano amari. Qualcuno, per me erroneamente, ha provato a coltivarlo in purezza, cioè perché siccome ha delle proprietà neutrocetiche, l'ha coltivato per fare delle barrette energetiche, però buon senso dice non farlo. Avresti dovuto prendere e coltivarli magari in un altro paese, però chiusa la parentesi polemica, il problema grosso adesso è riuscire a eliminare. È un grano molto veloce a crescere, quindi 70-90 giorni è pronto da mangiare. Erano dei monaci che avevano introdotto in un convento, infatti era una specie tra virgolette privata, nel senso che era solo per loro, perché da noi poi è arrivato probabilmente il primo documento che attesta la presenza del saraceno. Da noi è il 1654, è un lascito testamentario che lascia in un campo, e lasciava anche uno strumento per fare la pasta, un piano, perché di solito i pizzocchi in origine erano fatti a cucchiaio, non c'era, perché i contadini erano talmente poveri che non avevano neanche un tavolo. A Grosio in Alta Valle si fa sempre così, fai la pastella molle col cucchiaio, tutti dentro, la prima versione. Poi dopo abbiamo la Chiavenna, però non fanno il grano saraceno perché la Chiavenna è una valle est-ovest, quindi non riesce a coltivare il grano saraceno perché è troppo umido. Però loro avevano i dazi, quindi pagavano tutti i dazi col frumento, perché loro i loro pizzoccheri sono bianchi, perché il frumento che gli arrivava e tenevano come dazio ci facevano la pasta. Però il saraceno non cresceva perché non riesce, troppo umido.
Come per tante produzioni agricole, anche per il grano saraceno l'impollinazione è fondamentale. Questo provoca anche la diffusione dei pollini dei grani non autoctoni come il siberiano. Sentiamo ancora Pierrocca Tagliata.
essendo fondamentale per l'impollinazione del grano saraceno, le api, è l'unica cosa che trova fiorita in settembre, quindi loro amano tantissimo il grano saraceno. Addirittura c'era un nomadismo negli anni 50-60 di apicoltori che venivano dalla pianura per avere fare miele di grano saraceno. Il miele di grano saraceno è tipo miele di castagno, molto aromatico, quasi medicinale. L'unico problema è che il tracciante olfattivo è stallatico di cavallo, quindi puzzicchia un po'. Però al di là di quello, adesso non riusciamo più a produrlo in purezza perché non sono abbastanza i campi. Quindi nonostante ne abbiamo comunque 16 ettari adesso di saraceno, non riesce a fare. Quindi facciamo un miele che chiamiamo mille fiori di montagna, con cui c'è dentro anche il grano saraceno. Però le api sono fondamentali per l'impollinazione, così come il vento in parte. Le api hanno un range di spostamento di 5 km, che se avevo un campo di grano polacco qua e il mio era 2 km così, è andato a ibridarsi. Il nostro ultimo lavoro negli ultimi anni è stato piano piano regredire, non far più utilizzare da parte dei coltivatori il grano di fuori e continuare a diffondere sempre la varietà nostra, e stiamo recuperando pian pianino il gap. Il grano originale ce l'abbiamo registrato, abbiamo conservato nelle banche delle semi, l'Università di Pavia, a Milano, il centro del Monte Barro, nel senso che proprio abbiamo preservato tutto, abbiamo registrato il materiale genetico. Per fare un check di questo materiale, di cos'era il nostro grano saraceno dal punto di vista genetico negli ultimi anni, 3 anni fa abbiamo fatto un progetto dedicato, abbiamo riclassificato tutti i grani saraceni locali presenti e al contempo la segale. La segale che abbiamo a Teglio è molto alta, ha una piccola spiga, quindi non è tanto produttiva, come quella invece che c'è nel Bormiese, che invece è una segale molto più bassa, con una spiga molto grossa e molto produttiva. Abbiamo trovato che la nostra segale, che è molto più scomoda da coltivare perché ovviamente è alta, si alletta più facilmente, eccetera, contiene esattamente il triplo di antiossidanti rispetto a una segale normale. Quindi noi adesso stiamo implementando la produzione di questa segale, che è molto alta, un po' rognosa, perché più paglia c'è, più fa fatica le macchine a raccoglierla, quindi si raccoglie spesso a mano. Uno dei discorsi che sto facendo adesso è proprio la caratterizzazione di questa segale. Abbiamo fatto una DECO, quindi denominazione comunale, quindi c'è una tracciabilità del prodotto locale. La DECO non è una classificazione di qualità, è una classificazione di provenienza in base all'impegno che si prende i coltivatori di rispettare certe regole. Quindi se c'è la DECO vuol dire che chi la coltiva ha fatto la sottoscrizione disciplinare, poi si va sempre in buona fede, in fiducia. E comunque noi all'interno dell'associazione abbiamo una specie di autocontrollo, però ci diamo un occhio comunque, se tu vedi.
A Teglio, come in altre zone della Valtellina, ci sono terrazzamenti abbandonati. Qui si trovano tracce della storica vitivinicoltura per la sussistenza, anche se in alcune zone le viti sono state nuovamente piantate, ma per fare questa volta il vino bevanda. Sentiamo ancora Piero Roccatagliata.
Siamo in quello che una volta era una zona terrazzata, erano tutti vigneti questi. Adesso è un disastro, perché ovviamente la natura non è ordinata. Sono vigneti, lo sappiamo, perché troviamo ancora piante di viti ancora vive. Queste sono piante di vite. Noi in Valtellina coltiviamo adesso nebbiolo, il vitigno principe in Piemonte, ma in realtà noi in Valtellina abbiamo più con i nebbioli. Questa qua probabilmente non era nebbiolo, erano delle altre varietà che venivano coltivate perché erano più produttive, perché davano colore all'uva, perché poi era tutta vigna, perché vino era un alimento in passato. Il consumo medio di vino per un uomo adulto che lavorava in campagna era di 2 litri al giorno. Però non era il vino di adesso, era magari 6 gradi alcolici. Spesso si faceva anche la cosiddetta visena. La visena, tu facevi il vino, svinavi, toglievi il vino, poi lasciavi un po' di mosto, mettevi dell'acqua. Quindi una cosa rosa che era la bevanda della giornata. Quindi questa è testimonianza del fatto appunto che questi vigneti sono stati tutti abbandonati per ovvi motivi. Adesso ci sono delle piante che si chiamano piante pioniere, che vanno a occupare terrazzamenti, e quando le dinamiche della successione forestale prevede che i primi a insediarsi siano i semi delle piante che amano stare al sole, quindi un campo abbandonato è comunque pieno di sole, entrano dei semi che amano il sole, quindi betulla, pioppo tremolo, così. Quando poi crescono le piante si crea un po' di ombra. Allora a quel punto subentra una specie che invece ama l'ombra. Nel primo caso si chiamano specie eliofile, nel secondo caso specie sciafile. Cosa vuol dire questo? Che c'è una successione in cui il bosco tende sempre a una situazione stabile, che si chiama climax. Quando il bosco si rinnova in modo costante, in modo naturale, ha raggiunto la situazione climax. Il problema nostro è che col cambiamento climatico la situazione climax è sempre molto più variabile del per cui, ad esempio, noi adesso le vigne ce le abbiamo qua, nelle vigne più basse adesso noi abbiamo dei problemi a vinificare perché è troppo caldo. Arriviamo a 50 gradi. Queste non sono varietà che sono adatte alle alte temperature come quelle del sud Italia. Quindi noi abbiamo un vino che diventa come un marmellatone, un mosto diventa come un marmellatone, quindi manca di acidità. L'acidità è quella che ti permette di dare longevità e anche gusto al vino. Quindi mancando acidità cosa dovremmo fare noi? Alzarci con i vigneti, perché comunque se vogliamo continuare a fare un rosso decente, in alzarsi cominciare magari a mettere dei bianchi. Questo perché dobbiamo scappare dal cambiamento climatico. Il problema grosso è questo, di come è connesso il cambiamento climatico alla vita di tutti i giorni, perché adesso troveremo delle specie anche invasive. Ho un taglio che ho appena fatto qua a 1200 metri, ho tagliato l'abete rosso e sono subentrate robinia e paulonia. Paulonia tomentosa che è una pianta esotica e sono su 1200 metri in una valle alpina, eccetera, è sconvolgente. Quindi per farvi capire quant'è l'impatto c'è sulle colture agrarie, figuratevi sulle colture arboree o comunque tutti i terrazzamenti che vediamo in giro erano fatti proprio per fermare il terreno, sono tutti fatti con muri a secco senza cemento, era proprio un'arte incredibile che purtroppo anche quella si sta perdendo. Però la teglia abbiamo fortuna, abbiamo due ragazzi che si sono messi a rifare i muri a secco in modo tradizionale, gli unici. Il lavoro principale adesso è tenere aperti i sentieri.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente teglio sui terrazzamenti. L'agricoltura è infatti fondamentale per il territorio, anche olimpico. Sentiamo, per le parole dell'agroecologia, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, che ci racconta presidio.
La parola presidio indica contatto, attenzione, cura delle risorse locali, a partire dalla terra fertile, dall'acqua, dalla biodiversità, dal lavoro. I luoghi che abitiamo ci offrono quotidianamente beni e servizi necessari alla nostra vita e quindi è cruciale essere presenti e pronti a intervenire tempestivamente in caso di cattivo utilizzo delle risorse e del degrado. In ecologia questo aspetto è collegabile al concetto di feedback, cioè ai meccanismi di autoregolazione attivati dal sistema per non superare i limiti. Il presidio è efficace quanto più è espressione dell'intera comunità residente. L'efficacia varia anche in base agli equilibri demografici. Rischiamo di perdere gradi di autoregolazione nel presidio delle risorse agroalimentari quando la popolazione diventa prevalentemente cittadina, con culture, percezioni e bisogni diversi. Oggi in Italia l'insieme dei cittadini ha superato di gran lunga la popolazione rurale. Detto questo, tre riflessioni sulla nostra montagna che ospita le Olimpiadi invernali. La prima riflessione. È necessario superare la rappresentazione stereotipata della montagna come luogo alto, bello, puro e tradizionale, osservato con lo sguardo del cittadino e consumato soprattutto nel tempo libero. Seconda riflessione. Presidiare è affinare lo sguardo in modo da valutare l'impronta ecologica degli interventi previsti, dai meno impattanti a quelli dei grandi eventi, come appunto le Olimpiadi invernali. Terza riflessione. Le Olimpiadi portano visibilità e risorse, ma anche una logica di accelerazione, trasformazione e consumo in tempi rapidi, rapidissimi, strettissimi. Sono impatti non solo economici o turistici, sono materiali e immateriali su territori spesso fragili. Con nuove infrastrutture, impianti e piste, non stiamo semplicemente migliorando un servizio, stiamo ridisegnando un intero territorio in modo irreversibile. Un bosco spianato, una scarpata rimodellata, un suolo compattato, una valle tagliata dalle infrastrutture non tornano indietro. E anche quando proviamo a mitigare le ferite, la montagna non recupera le stesse funzioni ecologiche e agricole di prima. Si alterano i drenaggi, i microclimi, gli equilibri complessi per sempre. Un rapporto congiunto dell'organizzazione Scientists for Global Responsibility e del New Weather Institute ci informa che i giochi invernali di Milano Cortina 2026 produrranno circa 2,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente che contribuiranno al riscaldamento globale, quindi all'ulteriore fusione dei ghiacciai. Un paradosso olimpico invernale. Concludo con tre domande. Queste trasformazioni irreversibili servono alla montagna che resta o a quella che si consuma? Seconda domanda. Stiamo davvero presidiando la montagna per non superare i limiti ecologici del territorio? Terza. Siamo sufficientemente svegli da accorgerci in tempo quando gli equilibri iniziano a rompersi?
Per le Olimpiadi di domini collettive andiamo in Val di Fassa, in Trentino. La valle accanto a quella dei campi di gara dei giochi in Val di Fiemme. Qui alcune ASUC, le amministrazioni separate di uso civico dei domini collettivi, gestiscono un ampio patrimonio agrosilvo-pastorale. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
In Val di Fassa non abbiamo regole feudali, abbiamo le nostre ASUC, quindi amministrazioni separate dei beni di uso civico, che si sono costituite tutte nel dopoguerra, quando l'Italia ha permesso la ricostituzione degli enti di gestione della proprietà collettiva. Nella zona alta della Val di Fassa ne abbiamo diverse, e perché sono tutte le frazioni del comune di San Juan de Fassa e di Canazzei, che sono i due comuni appunto che poi vanno a confinare con il Veneto anche, tra l'altro, quindi con la provincia di Belluno, e dove c'è la Marmolada, la montagna appunto tocca. E qui noi abbiamo appunto una serie di convicini, quindi abbiamo una gestione aperta, nel senso che chiunque è residente dopo tot anni può far parte dell'assemblea, quindi essere eletto anche nel comitato di gestione, e abbiamo in questo caso una serie di enti che anche qua gestiscono un patrimonio agrosilvopastorale importante. Il patrimonio infatti anche in questo caso, pur non essendo interessato direttamente dalle Olimpiadi, però è prevalenza sulle piste da sci, che anche lì il comprensorio è un comprensorio molto famoso. Pertanto i ricavi di questi affitti e dei sorvoli, anche perché questo non l'abbiamo ricordato nelle puntate passate, le ASUC possono ottenere un pagamento anche del sorvolo delle funivie sulla propria proprietà, e anche lì hanno dei ricavi importanti. In questo caso noi abbiamo un uso di tutti questi introiti per i paesi, per le frazioni. Non abbiamo, come nelle regole feudali, la possibilità delle regalie, quindi la suddivisione degli utili da parte di tutti i convicini, ma abbiamo un continuo investimento del patrimonio che si ricava per migliorare il territorio.
Quindi una differenza notevole.
La differenza è notevole, nel senso che in questo caso, invece di andare direttamente nelle tasche delle singole famiglie, noi abbiamo una decisione anche degli utili, cosa fare di questi utili, e insieme i capi famiglia in questo caso decidono come investirli. Dopo i primi anni, dove si investiva anche sulla gestione e la sistemazione dei boschi, dei pascoli, delle malghe, adesso i soldi vengono utilizzati anche in aiuto ai comuni. Questa è una cosa interessante che ci raccontano le ASUC della Val di Fassa. Ad esempio l'ASU di Canazzei ha dato moltissimi di questi introiti per risistemare le strade, asfaltarle dove il comune non arrivava, abbellire, essendo paesi turistici, il ricavo e il benessere per tutti, non soltanto per i turisti. Quindi il fatto che ci siano delle fioriere pagate dalle ASU piuttosto che abbellimento con gli steccati di legno, eccetera, eccetera. Inoltre hanno fatto anche delle operazioni per i bambini, hanno sistemato l'asilo, hanno creato dei parchi giochi. Anche in questo caso non usufruiscono soltanto i residenti, ma sono aperti a tutti, quindi anche ai turisti. È un modo per rivalorizzare questi introiti e darli a tutti.
I beni agrosilvopastorali delle ASUC della Val di Fassa sono assai frequentati dai turisti che scelgono questa zona del Trentino. Sentiamo ancora la professoressa Marta Villa.
Il posto è estremamente turistico, difatti abbiamo queste proprietà che mantengono, questa è un'altra cosa importante da ricordare, mantengono la bellezza del paesaggio, nel senso che grazie alla gestione oculata dei beni agrosilvopastorali, in questo caso soprattutto boschi e pascoli, noi ci possiamo permettere come turisti di arrivare in queste zone e fare queste famose foto da cartolina, altrimenti non potremmo. Quindi la gestione delle ASUC, che in questo caso è da decenni, che sono degli anni 50-60, in cui viene mantenuto il territorio, permette di goderne in maniera piena. Tra l'altro ci sono anche delle leggende che raccontano la storia di queste proprietà collettive quando c'erano e sono adesso scomparse. E sono scomparse non perché qualcuno le ha rubate, in questo caso le ha rubate il ghiacciaio. Le ASU di Canazzei hanno proprietà sulla Marmolada, che è la grande montagna che si trova lì tra il Trentino e il Veneto. E ovviamente la Marmolada ha un ghiacciaio che si è ingrandito proprio durante la piccola glaciazione. Noi abbiamo queste leggende, che io ho studiato come antropologa, che raccontano di un castigo divino perché alcuni abitanti del territorio, e quindi facenti parte della regola, ovvero della proprietà collettiva antica, sono andati a sfruttare per sé la proprietà collettiva. Un esempio molto breve: c'è una di queste storie che viene raccontata ad Alba e a Penia, che sono due ASU del comune di Canazzei, che dicono che una vecchietta nel 1600, nel giorno della festa della Madonna, era salita nei prati comuni e era andata a spalciare per sé, cosa gravissima ovviamente, perché anche lì si fanno le sorti, si divide in sorte, quindi non rispettando né i convicini e né tantomeno il sacro, la festa sacra. Ecco, improvvisamente arriva la nevicata, arriva la neve, Dio punisce tutti, perché ovviamente fa sparire, oltre a far perire la vecchietta sotto la bufera, fa sparire anche il pascolo collettivo. Il ghiacciaio avanza e da lì in poi non è più ricomparso.
Per il clima in vigna concludiamo il racconto dei vini delle zone olimpiche con Trentino e Veneto, che in parte abbiamo già raccontato. Sentiamo Marco Chiappa, tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier dell'AIS.
L'avventura olimpica e paralimpica ha guidato i nostri ultimi appuntamenti degustativi ed enoturistici. Dopo l'escursus trasversale della prima puntata, nella seconda ci siamo soffermati in particolare sulla Lombardia. Oggi riprendiamo le nostre esplorazioni con Veneto e Trentino Alto Adige. Dei vini della Valpolicella abbiamo già parlato, ma non spiacerà a chi ci ascolta menzionare nuovamente il rosso più iconico, l'Amarone, tra i vini rossi italiani più apprezzati, capace di conquistare sia gli intenditori che i palati meno esperti. L'internazionalità e la popolarità dei vini veneti è testimoniata anche dal fatto che in questa regione si produce il vino italiano più famoso al mondo, il Prosecco. Rispetto agli spumanti prodotti col metodo classico, come i Franciacorta e i Trento DOC, la rifermentazione viene fatta in autoclave, il che consente di contenere i costi. Diverso è anche il vitigno, principalmente glera, meno indicato per lunghi invecchiamenti sui lieviti, ma caratterizzato da aromi e sentori di mela, pera, pesca e fiori d'acacia, che ne hanno consacrato il successo a livello planetario. Qualche chicca? Il Cartiz, il prosecco prodotto nella zona più vocata di Val Dobbiadene, che ha un'intensità e un'eleganza che va provata. Chi invece è a caccia dei sapori e gusti di una volta, può provare il prosecco col fondo, il più diffuso in zona prima che il successo rivoluzionasse la produzione locale. La produzione dei vini veneti si estende ben oltre quelli citati, dai colli euganei alle profumate Igitti delle Venezie, ma per citarli tutti occorrerebbe un'altra puntata. Passiamo al Trentino Alto Adige. Delle bollicine di montagna della Trento DOC abbiamo già parlato nella prima puntata. Altrettanto rappresentativi della regione ci sono Pino Bianco e Chardonnay prodotti fermi, così come soprattutto gli elegantissimi bianchi Gewürztraminer, Sauvignon, Riesling, Kerner, Silvaner. Tra i rossi, insieme a Schiava e Pino Nero, merita una menzione particolare il Lagren, prodotto con l'omonimo vitigno autoctono, un rosso intenso e robusto. In Trentino si produce anche uno dei rossi italiani più premiati al mondo, il San Leonardo, ma non è per tutte le tasche. A conclusione di questo nostro excursus in pieno spirito olimpico, facciamo un brindisi virtuale con tutti voi, con un vino, per non far torto a nessuno, che proviene da un'area diversa rispetto alle regioni ospitanti, il vino della pace. Un prestigioso vino bianco friulano prodotto dalla cantina Produttori Cormons, nato nel 1985 e prodotto da un vigneto denominato La Vigna del Mondo, che raccoglie circa 600 varietà di uve provenienti da tutto il globo, un po' come gli atleti che stanno solcando l'Italia per le Olimpiadi e Paralimpiadi, con la speranza che le numerose guerre che affliggono il mondo possano cessare al più presto.
Il verziere di Leonardo si ferma per una pausa.
And the rays and men.
Rieccoci al Verziere dopo la pausa. Torniamo al nostro giro tra i terrazzamenti di Teglio e facciamo tappa al suo castello Cabongini, una storica casa colonica temporanea diventata spazio espositivo etnografico sulla cultura contadina. Giancarlo Maestroni ci racconta gli strumenti presenti.
Ci sono due spazi espositivi. Quello che è importante capire è che in questi spazi ci sono gli attrezzi che servivano quando la cittadinanza che doveva spostarsi in questi locali, che stava 6-7 mesi temporaneamente, aveva l'attrezzatura che serviva per le coltivazioni qui intorno. Allora erano tutte vigne qua sopra e qua sotto un po' di vigna e poi campi e prati, perché erano policulture, serviva un po' di tutto, per cui i contadini coltivavano tutto quello che serviva al loro fabbisogno. Non solo locali, sono a mo di stalla con la presepe, cioè la presepe, perché portavano sempre delle mucche per avere il letame, così non avevano il problema del trasporto, perché i proprietari di queste case coloniche sparse spesso abitavano 3-4 chilometri lontani e non avevano i mezzi che abbiamo adesso, con trattori, wagen, eccetera. Si spostavano a piedi, quindi era antieconomico continuare ad andare avanti e indietro per accudire la vigna quando c'era la potatura, la legatura. Infatti sembra strano, ma queste case erano abitate soprattutto nei periodi freddi. Quindi, nonostante la rusticità, però loro si adattavano. Qui c'erano le stalle e invece sotto c'era la cucina e sopra, però adesso non è ancora stata allestita, c'era una camera, ma c'era una specie di letto con su un materasso fatto di foglie di mais, e alla finestra andava bene se c'era già su una specie di, se no spesso era una tenda fatta di tela di sacco e via andare, e le coperte erano coperte grezze rustiche. Qui dentro però abbiamo il locale in fondo e quello dedicato alla viticoltura, perché qua c'era una tina molto grossa, poi c'erano anche altre attrezzature legate alla vinificazione. Quindi quello l'abbiamo dedicato alla vinificazione. Poi invece nella parte antistante c'è una parte per la caseificazione. La mucca faceva il latte, quindi facevano anche il formaggio. Invece un'altra parte legata al bosco, quindi scure, mannaie, eccetera, tagliafieno, zappa, e altri invece dedicati alla coltivazione di segale e grano saraceno. Sotto invece era proprio la cucina rustica con l'angolino del focolare, il paiolo sempre appeso, la cadena, poi un buco per far uscire il fumo. Questo era quanto. Questo fino alla Seconda Guerra Mondiale, cioè quando ero piccola io, per intenderci. Poi il boom economico ha portato cambiamenti da un punto di vista sia del lavoro che delle attività agricole. Di conseguenza sono state molto abbandonate queste zone. Adesso c'è una ripresa delle vigne. Qui sono tutte cantine non bellissime che ha deciso di rimettere le vigne. E qua sotto invece sono campi misti. Mais, i mirtilli, il grano saraceno, di tutto si trova, perché tutto quello che serviva. E kiwi, tutto dalla parte di là, il fieno perché era fondamentale.
Sentiamo ancora Giancarlo Maestroni sul grano saraceno e su come si lavora e sui problemi della presenza di quello siberiano.
L'anzivaria, okay. Potete paragonarla al grano saraceno, che così, soprattutto per le foglie e per la fioritura, che è completamente differente. Questa è la fulcella, la falce messoria. Si faceva a mano quando i pezzettini erano bucunin, piccoli bocconi come questi. Chiaramente adesso quei campi lì ormai le fanno con le mietitrebbie meccaniche, perché altrimenti hai voglia a mano così anche a essere... Dopo io non sono particolarmente veloce, però insomma ci vuole tempo a fare, perché qui cosa si fa? Si prende un manipolo, che è un piccolo mazzetto. No, questo non lo voglio. Io ho partecipato a un convegno a Tarvisio e lì per esempio in Slovenia è più anzivaria che... E loro dicono che è molto più nutriente, tant'è che c'erano i rappresentanti della squadra sportiva di sci che stavano studiando come fare delle barrette energetiche con questa anzivaria, perché è comunque molto ricca di aminoacidi essenziali rispetto per esempio al grano saraceno, è più ricca, tant'è che l'abate Bardea l'aveva portata proprio perché voleva che Bormio fosse all'altezza di Teglio, Ponte, eccetera. Solo che si è accorto che dove metteva quella dopo non cresceva più niente. Abate, signora Abate. Ci vuole molto di più, ma io lo faccio per risparmiare, perché adesso non è ancora pronto questo. Si prende il manipolo, poi mettendo la gamba avanti in modo che si fa anche d'appoggio, e si fa la casella. Perché serve avere l'appoggio? Perché così si crea un po' di piede, in modo che stia e si secca. Questa qui non sta in piedi da sola perché non è fatta bene. Perché anche questo lavoro, per esempio, lo facevano gli uomini. Le donne, mai lo stesso. Insomma, dipendeva un po' dall'abilità che avevano nelle varie famiglie. Si prende l'apice, si allarga, poi si cerca di creare un piede. E questo, e basta. Poi se ne mettono tante in fila e gli uccelli sono molto felici. Spesso non ti lasciano un bel fico secco, come quest'anno non ci hanno lasciato neanche l'uva. Noi mettiamo su i soliti spaventapasseri. Adesso vanno di moda i CD, che non si usano più. Quando è fatto così si fa 2 o 3 giorni, dipende. Dipende tutto dal tempo, poi si stende quel telo, la peloscia, ci si mette col fiel e si batte. Noi lo facevamo in squadra, 4 da una parte, 4 dall'altra, alternato, senza picchiarselo sulla testa. Poi si batteva questo mucchio di varie caselle che venivano appoggiate. Noi le chiamiamo caselle, ma sono covoni, covoncini, messi sul telo. Si batteva fino a che si staccava il grosso, proprio lo stelo, dal resto. Poi c'erano tutte le varie fasi di pulizia per che vi ho detto prima, per arrivare al seme. Prima si setacciava con cribbio, poi col val, che sarebbe quella paletta di cesto che serviva per togliere le parti leggere, i sassi, eccetera, oppure con quella macchina. E le macchine erano sempre condivise, non tutti avevano la macchina. La quantità generalmente era basata sul numero, beh, intanto chiaramente sulle proprietà, ma a prescindere, siccome era un'economia basata sull'autosufficienza, quindi anche se uno non aveva le proprietà le prendeva in affitto, perché c'erano contratti molto specifici.
Con Giancarlo Maestroni entriamo in un altro dei locali dell'ex Casa Colonica a Soccastella, Cambongini di Teglio.
Perché quello è il val, che c'è questo qui uno moderno, mentre sopra ce n'è uno vecchio, di quelli se li guardate proprio sulla parte. Allora, il principio è il medesimo del ventilato. Si mette dentro qua il grano fuoco, soprattutto quello che magari è fatto con dei sassi. Poi si fa un movimento. Se io faccio questo movimento e mi metto all'aria, ottengo, se vogliamo, con abilità il piccolo, l'effetto di questo. La parte leggera vola via e i sassi. Sì, dopo questo è uno di quelli moderni. Sopra c'è proprio quello vecchio, come era una volta. Quello invece ci si metteva in due, ma c'è la foto sopra che fa vedere, per far andare giù il grano, cominciava ad essere... Sono vari momenti di pulizia. Dopodiché questo è ancora col legno, con tutto il meccanismo di legno. Quello ventilabro. Ventilabro perché sfrutta il legno.
Si usava sia per la segale che per il grano? Solo...
Tutte e due, non solo, ma anche per il mais, tutto quello che era grande.
Ci spostiamo in un casale attorniato da campi in via San Rocco, sulla strada che porta al Mulino Menaglio, sede dell'Associazione per la Cultura del Grano Saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali, che abbiamo già visitato lo scorso anno. Qui assistiamo alla battitura del grano saraceno. Sentiamo Piero Roccatagliata, Mario Motalli e Giancarlo Maestroni.
Mario ha fatto le famose caselle. Se noi aspettassimo che il grano saraceno sia totalmente secco, tagliando la mano perdiamo un sacco di semini. Quindi si taglia prima, si fanno le caselle con questa tecnica molto efficiente in cui si lascia aperto. Mario ci fa vedere come si fa.
Si è tagliato il grano così.
Si spiana prima.
Ho tentato di farglielo vedere io prima con il mio grano molto freddo.
Si fa volare verso l'esterno, così c'è l'aria che gira all'interno, no? Così può maturare, ma soprattutto seccare. Quando ovviamente se viene temporale, se viene il vento e cadono, bisogna tornare, rimetterli in piedi e farli seccare. Quando sono giustamente secchi, famoso telo di canapa tessuta alla peloscia, noi qui mettiamo sotto una plastica giusto per salvare la peloscia perché è vecchia, è la sua età. Fate conto che molte pelosce che abbiamo le abbiamo trovate in discarica, ahimè, perché molta gente col cambio di tipologia di lavoro negli anni 60-70 bruciava tutto, no? Mobili e pelosce. Adesso, una volta che è abbastanza secco, si mette, si dispone in maniera ordinata con la testa, quindi i semi nello stesso senso.
Prima si mette così, perché così non ti vuoi appoggiare, no? Così, perché dovresti sempre tenere un pochettino in piedi, perché se lo metti troppo dietro, il piede è troppo spinto.
Pensate che economia in ogni azione.
Questo lavoro viene fatto magari da 4 più 4 persone contemporaneamente e uno e mezzo che faceva il lavoro più pericoloso, che era girarlo mentre battevano. Cioè non è che si fermavano i battitori, continuavano a battere e uno e mezzo doveva...
Intanto qualcosa succedeva.
Mario, i fieli sono di solito fatti di castagno e nocciolo. I fieli sono quei bastoni, i correggiati si chiamano in italiano, fieli in dialetto, sono molto pesanti perché appunto la parte che gira è castagno.
Prima uno, poi l'altro. Voi due dovete andare assieme. Così, lo stesso. Ecco, vai. Così, bravi. Cercate di coordinarvi.
Al Verzere di Leonardo lasciamo Teglio e la Valtellina Olimpica, ma non tutti i paesi che ci partecipano. Nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni infatti recensisce miscele di spezie di tutto il mondo, di Vittorio Castellani a Alessia Chef Comalè, giornalista che ogni tanto interroghiamo proprio per la vasta cultura alimentare dei tantissimi paesi del mondo che ha visitato.
Miscele di spezie da tutto il mondo, di Vittorio Castellani alias Chef Comalè, il Leone Verde editore 2025. Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Comalè, è giornalista e da anni si occupa delle cucine del mondo, che ha raccontato e continua a raccontare. In tanti anni di viaggi in giro per il mondo, Castellani ha avuto modo di frequentare mercati e botteghe, scoprire e apprezzare gusti e sapori, in particolare di quegli ingredienti capaci di caratterizzare la cucina di ogni luogo, le spezie. Prodotti della natura che hanno alimentato viaggi, esplorazioni, conflitti, non solo commerciali, e riempito rotte marine e terrestri, trasformando la vita di numerosi popoli tra mercanti senza scrupoli e governanti ambiziosi impegnati in lucrosi commerci. Il possesso delle spezie arricchiva di prestigio chi governava gli imperi. Sono circa 70 le spezie conosciute, caratterizzate dalla presenza di essenze aromatiche che possono trovarsi in foglie, frutti, bucce, fiori, cortecce e radici, frantumate e polverizzate per facilitarne il trasporto, tostate o al naturale, di rado usate singolarmente, spesso combinate in miscele con sapienza antica per integrarne le proprietà e ottenere effetti terapeutici e armonie di sapori. Miscele che Vittorio Castellani ci ricorda possono essere infinite. Perché esistono le miscele di spezie e come utilizzarle? Da questi interrogativi nasce questo libro, che parte dalle foreste dove crescono le piante da cui si ricavano. Cannella, chiodi di garofano, noce moscata sono quelle più comuni anche sulle nostre tavole. Lahore, Istanbul, Marrakech, Delhi, i nomi di alcuni luoghi da cui le spezie hanno preso il largo per colonizzare il mondo della cucina, ma non solo, ricercate per le loro proprietà rigenerative e medicinali come conservanti, antibatterici. Usati in rituali e pratiche esoteriche, hanno svolto un ruolo fondamentale in molte civiltà, persiana, araba, turca, cinese e indonesiana. Una storia lunga che Vittorio Castellani ripercorre come riconoscimento per il ruolo svolto nel corso del tempo, sia dal punto di vista commerciale che geopolitico. Nell'antica Roma le species erano soggette ad azio, in Egitto venivano aggiunte al cibo per aumentare il valore nutritivo. Sumeri e cinesi le usavano nella medicina tradizionale e la medicina ayurvedica le considera un rimedio naturale per il mantenimento dell'equilibrio psicofisico. Erano anche usate come moneta di scambio. Nel 1258 a Venezia c'era una scuola di spezieri e le prime miscele nacquero qui per essere vendute e confezionate nei sacchetti Svenetis. Alessandro Magno, estendendo il suo impero fino al fiume Indo, fornì un corridoio per il commercio terrestre e il porto di Alessandria divenne il più fiorente emporio delle stesse. Marco Polo e Ibn Battuta, con le loro narrazioni, ispirarono marinai e mercanti ad intraprendere viaggi ed esplorazioni. Un contributo al commercio lo diedero anche i venti monsonici. I crociati, di ritorno da Gerusalemme, portarono con sé oro, argento, pepe e spezie rare. Nei porti di Genova e Venezia si sviluppò anche il contrabbando. Con la rotta atlantica, i viaggi di Colombo, altri territori e altre spezie vennero scoperte. Apicio, nel suo De Re Cochinaria, racconta dell'uso delle spezie nelle sue esperienze gastronomiche e, prima di lui, anche Teofrasto ne aveva scritto. Dopo tutto questo narrare nel tempo e nello spazio, Castellani ritorna al contemporaneo e descrive le diverse miscele di spezie e il loro uso nella cucina, con suggerimenti e ricette. suddivise per aree geografiche dal subcontinente indiano all'Asia insulare all'Estremo Oriente, dal Medio Oriente al Caucaso, dal Nord al Latino America, passando per l'Africa e arrivando all'Europa, tra Masala, Carri, Zatar, Berberè, fino alla Salamoia bolognese. In totale 56 formule per tutti i gusti e per tutti gli usi, e 22 ricette. Miscele di spezie da tutto il mondo, di Vittorio Castellani, Leone Verde Editore 2025, 220 pagine, €19,50.
In Grecia il vaiolo vino e caprino sta mettendo a rischio la filiera del formaggio feta, uno dei simboli internazionali gastronomici del paese ellenico. Ce ne parla nelle multinazionali del cibo queste sconosciute Andrea Di Stefano.
Un'altra epidemia sta scuotendo il mondo lattiero caseario. Nella bufera c'è la Grecia, dove dall'estate del 2024, quando è stato registrato il primo vaiolo ovino, sono stati abbattuti oltre 500.000 capi, pari a circa il 7% dell'intera consistenza degli allevamenti di questo comparto, che è ovviamente cruciale nella produzione della DOP più famosa della Grecia. Stiamo parlando della feta, il prodotto lattiero caseario che si ottiene dalla cagliatura di latte di capra e di pecora, che ha una dimensione e un mercato a livello internazionale. L'episodio del vaccino che potrebbe essere utilizzato per contenere il contagio e che non viene scelto dall'amministrazione greca, che teme di non poter più esportare i capi vivi all'estero, sta creando una crisi che ha anche un risvolto sociale drammatico, con diversi allevatori che, dopo l'abbattimento degli interi loro greggi, hanno deciso di togliersi la vita per disperazione, avendo perso tutto, ma anche avendo perso un legame di natura personale, sociale, territoriale. La crisi del feta ha un immediato risvolto anche dal punto di vista economico, perché il prodotto lattiero caseario con l'olio e in misura molto minore con il vino è una delle principali fonti di esportazione all'estero del paese ellenico. La vicenda del vaccino determina anche una contrapposizione tra paesi, perché la Spagna, per esempio, ha scelto di vaccinare i propri greggi e quindi ha contenuto l'andamento dell'epidemia nel paese, seppur con ovviamente un insieme e un numero, una consistenza di capi nettamente inferiore a quello della Grecia. Per ora in Italia episodi di vaiolo ovino non si sono manifestati, mentre l'Italia ha sempre avuto a che fare con episodi endemici di lingua blu, un altro virus che colpisce gli allevamenti e che in particolare mette a rischio soprattutto le produzioni del pecorino sardo, che è uno dei principali prodotti DOP che ancora sono realizzati con latte del territorio. Ma la consistenza e la numerosità degli episodi virali dimostrano anche che l'ammassamento di capi e la tendenza agli allevamenti intensivi crea un rischio potenziale elevatissimo per l'intero settore lattiero caseario.
Siamo nelle ultime ore per il Carnevale Ambrosiano, ci spostiamo in Valvarrone, provincia di Lecco. Olnoscarnevalvece è la festa di origine rurale che prevede una sfilata per tutto il giorno delle maschere dei Crapun e che si concluderà nel pomeriggio a Sueglio. Ce la racconta Giancarlo Nostrini della trasmissione La Sacca del Diavolo.
Intanto ha le caratteristiche molto simili ad altri carnevali nell'approccio della processione, dei suoni, dei campanacci, anche se accompagnato giustamente, come spesso accade in altri carnevali, da orchestrine che accompagnano le maschere nelle varie processioni. Si costituiscono nel Venerdì Grasso, dove vengono fatte le residenze al di fuori del paese, della comunità, si va di casa in casa a portare a portare il rituale del carnevale. La caratteristica di Sueglio di avere molte maschere doppie, intendendo con maschere doppie vuol dire che esiste una maschera con un'altra maschera che viene portata sulle spalle o viene portata davanti, che rappresenta una coppiata. Poi dalla conformazione che queste maschere hanno delle enormi teste quasi da gigante, importante. Il sabato grasso poi si riprende la questua e la processione fatta di tante figure, molto spesso analoghe a tanti carnevali, uguale nel processo ormai arcaico che si ripete da millenni in quello che noi potremmo chiamare la trasposizione magico-pagana dalla cultura neolitica dei cacciatori-raccoglitori a quella della rivoluzione agricola. Quindi rimangono e ci sono anche in questo caso situazioni analoghe ai tantissimi carnevali d'Europa, ma con le sue caratteristiche peculiari come ciascun carnevale. Quella della maschera doppia è sicuramente molto interessante. Il sabato mattina si entra in paese, si percorre la processione suonando campanacci, facendo rumore per scacciare il male nel portare la processione mascherata in giro per il paese, che si conclude nella piazzetta tra canti, musiche, balletti delle varie maschere con i presenti e con i mascherati che accompagnano la stessa processione, che alle volte rappresentano semplicemente travestimenti oppure altre maschere che rappresentano alle volte mestieri, quindi elementi sociali dell'attualità, oppure semplicemente, come per altri carnevali, la presenza degli anziani che a loro volta con le maschere rappresentano sempre quella logica di trasposizione tra morte e resurrezione e trasmissione di quello che sarà il futuro positivo del carnevale stesso, propiziatoria per la vita futura. Quindi un carnevale che ha ancora tutti i suoi legami ai carnevali in generale, che vanno dal Mar Nero al Portogallo fino a raggiungere il Nord Europa e il Mediterraneo, che si concretizzano ancora una volta, forse in ultimo insieme ad altri carnevali del vicino Canton Ticino che seguono anche loro il periodo ambrosiano del carnevale.
Al carnevale prealpino, rurale di Sueglio e della Val Varrone nel Lecchese, non possono mancare ovviamente i dolci. Sentiamo ancora Giancarlo Nostrini.
Anche qui, come in altri carnevali, viene distribuito il sabato grasso, a conclusione del carnevale, una torta fatta di farinacei che viene portata in teglie da bravissime cuoche e che viene distribuita gratuitamente ai presenti. Questo è l'omaggio finale, che è l'elemento di collegamento al consumo di farinacei che viene sempre fatto all'interno dei carnevali, quale ultimo grande collegamento gastronomico ed effettivo collegamento al rituale di passaggio agricolo e pastorale che rappresenta il grande collegamento con il mondo arcaico da cui arriva l'ultima grande processione pagana che è il carnevale.
Prima del periodo della cattolicizzazione, qual era il periodo del carnevale?
Vi sono tanti periodi, ma siamo nella fase di passaggio dopo il solstizio, anche se già una prima manifestazione si ha nella chiusura del periodo della raccolta dei frutti dell'estate, quindi il collegamento con la festa di tutti i santi, dei morti e l'apparire delle prime maschere. Poi successivamente il rapporto con il propiziarsi la luce e tutti i riti invernali entrano, perché nel carnevale si vanno a concentrare tutta una serie di rituali, di fenomenologie che noi chiamiamo pagane, legate a religione, degli dei ancestrali, da Iside fino ad arrivare a Cibele, piuttosto che ai vari sacerdoti e culti nel periodo romano dell'impero, legate alle varie fasi religiose e ai culti, dove c'erano i Lupercali piuttosto che gli Arvali, cioè i sacerdoti che avevano a che fare con i culti agricoli, anche gli elementi saturnali piuttosto che il Marte agricolo e della forza. Vi è una sommatoria, un sincretismo che porta nei rituali invernali un processo che poi è stato man mano, quando Teodosio vieta tutti i culti pagani degli dei precedenti, quindi ammette l'unica religione che è il cristianesimo. Da lì questi culti arcaici vengono messi a lato, un po' come quando ai Pelle Rosse gli viene vietato qualsiasi culto animistico delle loro religioni, arriva il nuovo santone e attraverso la danza degli spiriti raccoglie tutte queste cose, e la danza degli spiriti viene vietata dalle istituzioni statunitensi ormai egemoni sulla cultura pellirossa. La stessa cosa è accaduta per i rituali di carnevale, che sono stati portati soprattutto dopo il 1000 d.C. a inserirsi all'interno di quello che era il sopparesimale, quindi l'ultima grande festa messa a lato per lasciare alla gente comune la possibilità di mantenere, per quanto ridotta e ridimensionata, la dimensione di questi culti che poi vengono gestiti e ridimensionati dal potere superiore, in questo caso la forza preponderante della Chiesa cristiana nella sua globalità, cristiana ortodossa, cristiana cattolica, che sopravvive in maniera straordinaria fino anche alla Chiesa protestante, e ovviamente ha un rapporto contrastante che non accetta assolutamente qualsiasi forma di rappresentazione teatrale come nella cultura islamica.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.